E oggi cominciamo dalla politica italiana e per farlo diamo il benvenuto in studio a Matteo Vergani. Buongiorno Matteo.
Ciao Magica, ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te Matteo.
Iniziamo dalle primarie del centro-sinistra che si sono tenute a Roma e Napoli. Il candidato del PD per il Campidoglio sarà Roberto Giachetti, mentre nel capoluogo campano ha prevalso Valeria Valente. Ma nella capitale l'affluenza è dimezzata e a Napoli sono emerse anche accuse di scambi di denaro e irregolarità. Come sono andate quindi le operazioni di voto innanzitutto?
Sì, Giachetti, come hai detto, vince di molto, doppiando quasi il secondo arrivato, Morassut. A Napoli invece la Valente vince di pochissimo, un migliaio di voti, si dice, su Bassolino, il suo ex mentore ed ex sindaco di Napoli. Quindi vincono i candidati renziani, ma sì, come hai detto, il problema è l'affluenza, soprattutto in particolare a Roma, dove hanno votato le primarie meno della metà degli elettori che avevano votato alle ultime primarie in cui aveva vinto Marino. Quindi da 100.000 elettori 3 anni fa si è passati a 40-50.000 questa volta. Una possibile analisi è che il cosiddetto voto di opinione sia calato, cioè i cittadini votano sempre meno e a votare rimangono i militanti, diciamo, gli uomini del partito, che in parte rispondono alle direttive del partito. Quindi per questo hanno vinto i candidati renziani, quindi diciamo definiti o imposti tra virgolette dai vertici del partito. Si poteva fare molto di più a Roma, soprattutto per gli scandali che ci sono stati recentemente, che hanno coinvolto il PD sia dal punto di vista della corruzione sia del, se vogliamo, del malgoverno della città. Marino è stato molto attaccato.
In che senso si poteva fare di più in termini numerici?
Non si poteva fare
in una
situazione come quella romana di oggi era molto difficile riuscire a fare di più. Comunque i vertici del partito ovviamente minimizzano questa affluenza scarsa, dicendo che insomma 40.000 sono molti di più dei 10.000 della destra, delle primarie che sono state fatte dal centrodestra settimana scorsa, e molti di più dei circa 5.000 del Movimento 5 Stelle. Invece a Napoli l'affluenza è stata buona, 30.000 contro i 20.000 delle primarie delle regionali del 2015, ma questa affluenza è stata macchiata da accuse di diciamo voti di scambio. Infatti sul sito fanpage.it è stato pubblicato un articolo in cui si mostra un consigliere municipale, Borriello, dare monete, qualche euro, in cambio di voti, quanto pare, perché appunto si vede proprio il consigliere che dà indicazione di votare la Valente. Sì, questo è accaduto in alcuni seggi particolari in cui ha vinto la Valente contro Bassolino.
Che poi non è una polemica nuova quella delle votazioni più o meno controllate. Per quanto riguarda Milano, poche settimane fa sono sorte molte polemiche per il cosiddetto voto cinese.
Voto cinese, assolutamente, e soprattutto a Napoli, dove diciamo conosco abbastanza anche la situazione, avendo fatto una lunga ricerca sulla politica proprio sul PD a Napoli. Questo è qualcosa che non riguarda solamente la Valente, ma riguarda proprio il voto a Napoli in tutti i partiti. Non saprei se ha veramente cambiato l'esito delle elezioni, ma sicuramente scopre un problema che esiste nella politica, soprattutto nel sud Italia.
Abbiamo fatto i due nomi, abbiamo anche detto che sono entrambi esponenti renziani in un certo senso, ma essendo nomi forse nuovi per chi ci ascolta qui in Australia, chi sono Roberto Giachetti e Valeria Valente? Possiamo fare un breve ritratto dei due?
Assolutamente. Giachetti, ex Partito Radicale, ex capo della segreteria del capo gabinetto del gabinetto di Rutelli quando era sindaco di Roma, quindi è già stato dentro alla macchina amministrativa della città. Oggi sostenitore di Renzi ed ex Margherita, ed è vicepresidente della Camera dal 2013, quindi un uomo molto in alto, diciamo, nei vertici del Partito Democratico. La Valente, abbiamo detto che appunto a Napoli è stata una delle persone, uno degli uomini, delle donne di Bassolino.
Una delle donne di Bassolino, marzo, esatto.
Ex assessore al turismo di Napoli durante la giunta di Rosa Russo Iervolino, anche lei deputato. È interessante che è quarantenne, quindi dal punto di vista demografico corrisponde all'ideale candidato renziano, donna e giovane, contro il candidato uomo Bassolino, già parte delle gerarchie locali da tempo. Quindi è esattamente il profilo che Renzi cercava.
Noi stiamo parlando con Matteo Vergani, nostro commentatore di politica italiana. Matteo, ritorniamo a parlare di unioni civili, infatti la saga sta continuando. Il premier Matteo Renzi promette una legge sulle unioni civili entro maggio, ma ha commentato recentemente in modo negativo il modo in cui l'ex leader di SEL, Nichi Vendola, insieme al compagno, è diventato padre, cioè con la gravidanza surrogata negli Stati Uniti. Allora, a che punto è il dibattito e soprattutto il diretto interessato Nichi Vendola è intervenuto in questo dibattito?
Sì, Vendola, l'ultima intervista l'ha rilasciata il 2 marzo a Matrix, una trasmissione televisiva italiana, difendendo la sua scelta e parlando di isterismo nel dibattito italiano sul tema. Effettivamente Vendola è riuscito, diciamo, con la sua provocazione, se vogliamo, anche se probabilmente non era studiata, però è stato sicuramente un gesto che, appunto, è diventato una provocazione importante nel panorama politico e nella discussione pubblica italiana, e ha messo quasi tutti d'accordo contro di lui, incredibilmente, sia alla sua destra sia alla sua sinistra. Infatti Renzi, in modo pacato, a Domenica Live, una trasmissione condotta da Barbara D'Urso, a Domenica, che ha fatto un'intervista lunga con Renzi, ha fatto gli auguri a Vendola, ha promesso una legge sulle unioni civili entro maggio e anche una riforma sulle adozioni, che riguardi sia le adozioni per le coppie omosessuali sia eterosessuali, appunto, a breve, ma al contempo Renzi si è detto contrario a questa cosiddetta pratica dell'utero in affitto. Non ne fa Renzi una questione legata alle coppie omosessuali, ma all'etica in sé, quindi anche riguardante le coppie eterosessuali. In realtà c'è
peraltro,
stato...
scusa se intervengo, pare siano la stragrande maggioranza di chi si rivolge alla gravidanza surrogata.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti per questo credo che abbia fatto questa precisazione. La discussione questa settimana si è sviluppata molto. Di Battista, Movimento 5 Stelle, ha avuto un battibecco con De Bortoli a Ballarò e sulla libertà di coscienza della stepchild adoption che c'è stata, e ammettendo tra le righe, questo è il dato interessante, che effettivamente c'è stata da parte di Grillo a Casaleggio una direttiva politica che comunque, secondo Di Battista, non ha cambiato l'esito del voto. A sinistra di SEL anche Nanni Balestrini, intellettuale, militante della sinistra extraparlamentare, ha rilasciato un'intervista in cui denuncia che questa pratica, diciamo, calpesta i diritti dei bambini e quindi li fa diventare merce, appunto un atto di egoismo. Quindi anche a sinistra di Vendola ci sono state critiche. E infine un altro dato politico è che giornalista parlamentare del PD, ultracattolico e molto presente al Family Day, ha lanciato questa settimana un progetto politico, appunto, in opposizione all'apertura delle coppie gay. Quindi, diciamo, c'è stato un grande fermento politico in cui praticamente in tutto il panorama, sia alla sinistra di SEL sia alla destra ovviamente di SEL, ci sono stati tutti contrari un po' a questa provocazione di Vendola.
Scelta tra l'altro di vita prima che provocazione, ma nessuna voce pro, in un certo senso, che difendesse il suo diritto di diventare padre.
Sì, c'è stato, Laura Boldrini per esempio si è espressa a favore, appunto Laura Boldrini che, diciamo, afferisce a Sinistra Ecologia Libertà, quindi insomma... Solo le forze politiche veramente intorno a Nichi Vendola si sono espresse a favore e parte della minoranza del PD.
Allora, noi, Matteo, concludiamo occupandoci del caso dei due ostaggi, appunto Gino Policardo e Filippo e Calcagno, che sono stati liberati, e soprattutto dei due rimasti vittime in Libia, Salvatore Failla e Fausto Piano. Innanzitutto, come prima cosa, ricostruiamo i fatti.
Sì, i fatti sono semplici. Quattro ostaggi sono stati rapiti a luglio del 2015 in Libia, avevano attraversato il confine dalla Tunisia per raggiungere il termine di Mellita, un termine dell'ENI, dove i quattro avrebbero dovuto fare delle rilevazioni per conto della ditta Bonatti di Parma. Ecco, nel tragitto sono stati rapiti probabilmente, e qui andiamo nelle supposizioni di cui si sta parlando nei giornali italiani in questi giorni, probabilmente da un gruppo jihadista piccolo e poco organizzato. Si era parlato dell'ISIS, invece pare che fosse un gruppo che aspirava a farsi notare, diciamo, dall'ISIS con questo rapimento, e appunto a causa della scarsa organizzazione questo gruppo si è fatto scoprire da altre milizie mentre cercavano di trasferire due degli ostaggi che sono rimaste vittime. Quindi in questo scontro a fuoco i due ostaggi che sono rimaste vittime sarebbero appunto deceduti, mentre gli altri due rimasti soli sarebbero riusciti a liberarsi, diciamo, da soli e sono stati fortunati a finire nelle mani della polizia. E diciamo, questo ovviamente ha scatenato un grande dibattito nella politica italiana. Renzi, in un'intervista, sempre durante l'intervista di cui abbiamo parlato prima, a Domenica Live, ha promesso che non è in programma nessuna operazione militare in Libia. È stato messo ovviamente alle strette di fronte all'opinione pubblica a causa di questo caso. È scivoloso, perché effettivamente alcuni avevano interpretato questo rapimento come una rappresaglia lanciata all'Italia a causa del ventilato impegno militare che l'Italia avrebbe potuto fare. Anche settimana scorsa Alfano ha ribadito: l'Italia vuole essere in prima linea per la stabilizzazione della Libia. Questo vuol dire, in altri termini, siamo pronti a intervenire nel caso qualcuno ce lo chieda, come la NATO, gli Stati Uniti. In realtà questo rapimento sembrava un messaggio tipo: statevene a casa, attenzione. Il messaggio che è arrivato anche all'opinione pubblica è che un eventuale intervento in Libia non sarebbe semplice. Infatti un sondaggio di pochi giorni fa, Rai 3, ha mostrato che l'81% del campione intervistato è contrario all'intervento in Libia. Solo il 14% degli italiani sarebbe favorevole. Quindi Renzi, diciamo, accontenta l'opinione pubblica e accontenta, mette d'accordo un po' tutti i partiti tranne la Lega e Fratelli d'Italia, che sono favorevoli all'intervento, dicendo no, tranquilli, noi non interverremo.
Noi ringraziamo allora Matteo Vergani, esperto di politica italiana, che ritroveremo tra una settimana per fare il punto, come sempre, su quello che sta avvenendo nel bel paese. Buona giornata e a presto.
Ciao.
Ciao Matteo.